Rush finale, ultima ora in diretta su Maracanã TMV Radio, Gianluca Viscogliosi in vostra compagnia con Cinzia Santangeli e ci fa compagnia di nuovo il direttore Mario Sconcerti. Direttore, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Notizia dell'ultimissima ora, direttore, abbiamo una data per le prime parole di Allegri. Di Allegri ritorno, martedì 14:30, conferenza stampa. Che si aspetta da un livornese, doc, con tanta voglia, ci dicono, di far riesplodere il campionato?
No, ma piuttosto, direttore, che domanda farebbe ad Allegri?
Beh, fatemi almeno pensare. Ma credo che quello che mi aspetto è che lui parli di un ritorno allo schema Mandzukic, cioè credo che ritorni a pensare a 4-2-3-1 o a 4-2-4, cioè credo che giocherà con quattro attaccanti, cioè con un centravanti e con tre centrocampisti dietro molto, molto offensivi, tipo Chiesa, Dybala e Kulusevski, mentre penso che quindi, cioè, come quando si inventò Mandzukic alla sinistra, che poi faceva in pratica il tornante. Credo che voglia tornare a questo e far pesare tutta la qualità che avrebbero tutti gli attaccanti della Juve insieme.
Con Cristiano Ronaldo, se dovesse rimanere, punta?
Beh sì, assolutamente sì, se dovesse rimanere con Cristiano Ronaldo, se non ci fosse Cristiano Ronaldo ci sarebbe, che ne so, Icardi e rimarrebbero i tre dietro. Credo che potrebbe essere Kulusevski quello più vicino ai due centrocampisti per chiudere il triangolo nel 4-2-3-1 e con le ali che dovrebbero non fare anche la fase difensiva ma coprire almeno 50 metri. Sia Dybala che oppure Kulusevski, se lo fa lui l'altra ala, che Chiesa, però credo, sono abbastanza sicuro che cercherà di sfruttare, soprattutto in un campionato di questo genere molto imperfetto, molto in costruzione per tutte le squadre, cercherà di sfruttare la qualità di tutti i giocatori che ha. Di qualità ne ha tanta la Juve.
Ma dovrà, direttore, anche ricostruire mentalmente quello spirito Juventus che forse l'anno scorso abbiamo visto meno rispetto agli altri anni, cioè ripartirà da lì la rivoluzione allegriana?
Ma io non credo, noi forse cediamo con questo termine, le rivoluzioni sono cose che cambiano completamente lo stato che trovano. Allegri è uno che la Juve l'ha fatta per 5 anni, per cui Pirlo è stata veramente, sia Pirlo che Sarri sono state due parentesi pure, la prima rifiutata, la seconda non capita, per cui io non credo che abbia bisogno di fare rivoluzioni, molti giocatori li ha già allenati, credo che resti sui suoi concetti base, cercando di adattarli ai giocatori eventualmente nuovi, ma che lui punti sulla qualità e su una squadra offensiva, questo non c'è dubbio. Calcolate anche che questo tipo di squadra avrebbe come due esterni bassi, avrebbe gente come Cuadrado e come Alexandro, quindi sarebbe una squadra quasi di due soli difensori, come ormai nel complesso il 4-2-3-1 è, per cui non credo che torni a Torino per ricominciare a sentirsi tacciare d'essere un giochista difensivista.
Ah no, questo sicuramente, insomma, dovrà fare qualcosa in più, un modulo che sarebbe ancora più avanzato a livello di qualità rispetto a quello che propose, lei l'ha ricordato, direttore, a 4 stelle con Kulusevski, con Chiesa, Dybala e Ronaldo e con Morata che entra dietro di loro, forse una tra le Juventus più europee degli ultimi anni, anche visto che poi il Bayern ha vinto la Champions, lo ricordo sempre, 4-2-3-1, schierando in avanti praticamente tutta l'artiglieria pesante, direttore.
Sì, questo tipo di schieramento dovrebbe portare ad acquistare ancora attaccanti, perché se ne fai giocare quattro, poi in panchina ce n'hai uno al massimo. E allora, questo comporterebbe di dover acquistare almeno un esterno per poi poter spostare meglio gli altri giocatori a disposizione, altrimenti fai la fine dell'anno scorso a centrocampo, quando è ripartito con quattro centrocampisti basta, perché volevi giocare con due centrocampisti, poi in corso d'opera i centrocampisti sono diventati tre a partita e tu sei rimasto senza, perché ne serve, a quel punto ne servivano sei. Poi, d'altra parte, insomma, bisogna aspettare che la Juve faccia mercato. Io credo che qualcosa si stia sbloccando, per esempio i soldi che arriveranno, cioè, bisogna partire un po' da lontano, ma se il Tottenham prende, se il Tottenham vende Harry Kane e incassa i 185 milioni, una parte di quei soldi, un terzo di quei soldi, più di un terzo di quei soldi viene in Italia, probabilmente all'Atalanta, la quale dovrà a sua volta reinvestire, e probabilmente reinvestirà in Demiral se vende Romario. Quindi la Juve potrà far valere il suo pensiero di riscuotere un 30 milioni da Demiral, 30 milioni che in Italia in questo momento non gli può dare nessuno, per cui con quei 30 milioni può tornare a fare mercato senza troppe trattative. Senza trattative troppo complesse. Credo che questa possa essere l'inizio di un giro che riporta un po' di liquidità sul mercato di tutti.
Cinzia?
Sì, no, parlavo proprio di un effetto domino, partendo da quell'operazione di Kane, ecco, c'è l'effetto domino e arriva fino in Italia per poter dar possibilità alla Juventus anche di operare. Devo dire, non avevo pensato a questo collegamento, però effettivamente, insomma, ci sta tutto. Ritornando poi invece alla domanda, direttore, cosa chiederebbe ad Allegri? Più qualcosa sull'aspetto appunto di come giocheresti, oppure un aspetto, quale differenza hai trovato tra la Juventus che hai lasciato e quella di oggi?
No, io forse gli chiederei che cosa ha imparato stando due anni fermo. Che tipo di calcio pensa di ritrovare? Lui è stato fuori due anni molto importanti, e due anni in cui abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto preparazioni super accelerate, grandi sforzi fisici, quindi per lui questo è un calcio nuovo, sconosciuto, il calcio della bolla. E poi che cosa ha visto, nel mondo, se quello che ha visto lo ha portato a cambiare alcune convinzioni oppure no. Cioè, a me piace sempre la filosofia del calcio, il giocatore cambia, la filosofia è quella che poi porta avanti la diversità del giocatore nel tempo.
Direttore, le chiedono, diciamo, molte domande per lei. La prima riguarda il Torino e Juric. Il nostro amico Simone, tifoso Granata, vuole essere speranzoso e le chiede un commento su questo binomio Juric al Toro.
Juric è un grande allenatore, è un motivatore. Allena la Gasperini, cioè il modulo proprio ricalca quello di Gasperini, che è stato il suo maestro, ed è un allenatore che ha una caratteristica fondamentale: sa far dare ai giocatori il meglio di se stessi, per cui è una garanzia. Con Juric il Toro non vincerà il campionato, ma non avrà i problemi che ha avuto negli ultimi anni. Questo certamente. Juric è probabilmente il migliore degli allenatori, dei non grandi allenatori, sono diciamo non dei grandi in quanto bravi, ma dei grandi in quanto allenatori di grandi squadre. Però ecco, io credo che un Torino a centro classifica sia un obiettivo raggiungibilissimo da una squadra allenata da Juric. Direi quasi qualunque sia la squadra.
Cinzia.
Sempre in casa Granata, possiamo immaginare un Belotti che resta o un Belotti che parte?
Io penso che parta. Penso che parta, perché anche sui centravanti ci saranno dei movimenti. Io non credo che Vlahovic rimarrà alla Fiorentina, per cui ci sarà un movimento forte tra una settimana, 10 giorni, ci saranno probabilmente delle novità importanti. D'altra parte, Belotti lo devi vendere in questo momento, o rinnova o lo vendi, e il suo ruolo nelle grandi squadre è coperto, per cui se vuole giocare da protagonista deve continuare a giocare nel Toro o in squadre come il Toro. La sua dimensione attuale è quella.
Prima l'ho nominato direttore Romero, no? Che ha avuto una parabola strana 2 anni fa, il Genoa non ha fatto bene, poi è tornato alla Juventus, girato all'Atalanta. L'Atalanta è stato uno dei difensori migliori del campionato, ha vinto la Coppa America con l'Argentina, adesso Paratici lo vorrebbe al Tottenham. È un giocatore che vale quella somma lì, oppure secondo lei dovrebbe anche per lui rimanere un altro anno a Bergamo, sponda Atalanta, per consolidarsi a quel livello lì?
No, questi non sono giocatori che hanno bisogno di consolidarsi, sono giocatori che hanno bisogno di un tipo di gioco. Con Gasperini lui può fare il tipo di marcatura che gli viene meglio, cioè che quella. Romero è un aggressivo, ha una marcatura aggressiva, non marca zona, sta accanto all'uomo per poterlo. Come dire, dominare fisicamente. Cioè, se tu Romero lo metti a fare il centrale a 2 metri dal giocatore, è un'altra cosa. Romero ha semplicemente bisogno di questo, per cui chi lo prende, siccome lo prende peraltro un direttore sportivo molto esperto italiano, queste sono cose che certamente sa. Non era uno da Juventus, per dire, perché è uno appunto molto aggressivo, è uno che poi alla fine il rigore contro se lo trova, però sull'uomo è forse il migliore che c'è, per cui in un calcio vasto, largo come quello inglese, può essere uno che fa la differenza.
Cinzia.
Si parla invece di un Callejon in chiave Lazio.
Sì, lui si è proposto la Lazio.
È una strada percorribile questa, anche per, proprio in vista del fatto che insomma c'è il suo maestro, c'è Sarri.
Io credo sia certamente percorribile, dipende da come lo sostituisce la Fiorentina, che però ha intenzione di sostituirlo, per cui peraltro ha un ingaggio pesante. E non so però cosa ne pensi Italiano, adesso dovremo vedere anche le conclusioni che trarrà Italiano alla fine del ritiro attuale, però occhio e croce è una, se Sarri lo vuole come credo che lo voglia, è una cosa fattibile, non credo che la Fiorentina lo difenderà molto.
Cioè, a dire direttore che con Italiano forse Callejon ritroverebbe quantomeno un modulo un po' più amico, visto che negli ultimi tempi alla Fiorentina c'era sempre questo 3-5-2, e se penso a un giocatore che potrebbe avere difficoltà sia da attaccante sia da esterna tutta fascia, potrebbe essere Callejon, quindi chissà che non possa essere uno dei grandi rilanci di Italiano alla Fiorentina, Callejon.
Mi sembra che però l'Italiano preferisca degli esterni, delle ali più offensive di Callejon, però non lo so, questo bisogna può darsi anche che abbia visto corsa ancora dipende ancora dal tipo di corsa. Callecon è un anno e mezzo che è fermo, c'ha 34 anni, non è un ragazzo, ma non è nemmeno vecchissimo, solo che non è giudicabile. Io poi non lo vedo come si allena, non vedo la sua, non conosco i suoi tempi di scatto, i suoi tempi di recupero, la sua resistenza non la conosco più, per cui bisogna aspettare quello che è la decisione, la scelta che farà Italiano. Ma in linea generale il fatto che il Callecon voglia molto tornare con Sarri, questo mi fa pensare che possa essere un affare fattibile.
Cinzia,
voglio andare su una risposta di oggi dell'intervista di De Zerbi, insomma, che ha rilasciato a Gazzetta, dove spiega, dice: io quando mi chiesero, insomma, chi vincerà la Champions, lui ha detto spero Manchester City, poi ha fatto anche un approfondimento, insomma, dicendo meglio perdere la Champions giocando contro Guardiola anziché vincerla con un altro allenatore. E lui ha specificato che quella in realtà era solo una provocazione per dire che se vinci la Champions ovviamente senza attaccanti, insomma, sei il migliore del mondo, se la perdi sei un asino. Insomma, questa è stata la sua spiegazione, direttore, d'accordo?
Ma mi sembra un po' estremista, mi sembra un po' estrema come conclusione. Dipende da che giocatori hai. Quando nasce il falso 9, il falso 9 era sì lo spazio, ma c'era Messi che doveva entrare in quello spazio. Per cui quella è una cosa. Se lo devi fare con il City di adesso, hai fatto, per esempio, hai giocato tutta la stagione con una grande sorpresa come Foden, che in nazionale ha giocato pochissimo, per esempio agli europei. Quindi tante volte dipende anche dalla differenza di chi quello spazio deve andare ad occupare. Io credo che un allenatore di qualità, come un uomo di qualità, resta sempre di qualità anche quando sbaglia, vuol dire che commette errori di qualità o sciocchezze di qualità, ma resta un uomo bravo, come Guardiola, anche dentro i propri errori resta un grande allenatore.
Direttore, le chiedono di Castrovilli, come prevede la sua stagione, il suo utilizzo da parte di Italiano, Gaetano Castrovilli?
Ma in teoria, cioè, Castrovilli secondo me deve finire di trovare il proprio ruolo. Castrovilli secondo me è un giocatore che rende bene, rende il massimo dalla metà campo in avanti. Certo. Nonostante abbia un fisico molto forte, è alto 1,90 m, ha delle fasce muscolari lunghe, solide, è un giocatore che può andare a recuperare il pallone per tutta una partita, però è portato spesso dal proprio istinto a perdere la posizione, a trovarsi in posizioni che sono meno utili, quindi finiscono per essere dannose nella costruzione del gioco. Io non sono sicuro che, ma proprio non sono sicuro nel senso che non lo so, che Castrovilli sia un titolare automatico. Quest'anno è capitato abbastanza volte che abbia perso il posto, cioè è uno di quei giochi, è vero che nelle 38 partite può capitare, e la Fiorentina aveva molto bisogno di difendersi, per cui due centrocampisti, Pulgar e Amrabat, anzi Pulgar e Bonaventura, erano indispensabili. Il terzo sballava tra Amrabat e Castrovilli. Quest'anno ci saranno delle soluzioni possibili in più. Io non escluderei che alla fine Castrovilli potesse fare il trequartista esterno, cioè potesse occupare un ruolo alla Pedro lo scorso anno nella Roma. Certo. Cioè, potesse essere un appoggio per l'attacco e il primo che fa pressing quando gli altri, quando gli avversari hanno la palla.
Direttore, ieri è ripreso sui quotidiani, sugli organi di informazione, questo caso arbitri, caso Rimborsopoli. C'è stato anche il caso di Calvarese che ha detto: preferisco occuparmi della mia azienda privata piuttosto che arbitrare. Ci avviciniamo a questo nuovo campionato con un grande problema in seno all'AIA, secondo lei?
Certamente questo è una brutta cosa, perché gli arbitri sono magistrati nel calcio e i magistrati devono essere al di sopra di qualunque sospetto. Queste mi sembrano cialtronate. Se tu fai dei rendiconti fasulli, dei rimborsi di spese fasulli, come sembra che siano stati fatti, sono delle cose non gravi ma molto serie. Quindi fanno pensare, cioè, in una categoria come gli arbitri non ci si possono permettere sciocchezze come queste.
Cinzia.
Eh sì, insomma, decisamente la categoria non fa una gran bella figura. Adesso vedremo quello che accadrà. Sicuramente, direttore, visto i casi, non sono pochi, si andrà a prendere qualche arbitro magari meno esperto, con meno esperienza rispetto a questi che sono sospesi?
Ma io bisognerebbe capire di che cosa stiamo parlando, perché se c'è, come dire, il tentativo di un imbroglio, mi sembra che la sospensione sia poca. Se il tentativo di imbroglio è conclamato, li devi cacciare. E poi bisogna, appunto, non sappiamo esattamente di cosa parliamo, perché ci possono essere delle discussioni anche, cioè che gli arbitri abbiano il diritto di reclamare quel tipo di soldi, e che sia possibile fare una discussione, per cui magari ci sia un tempo d'errore anche da parte di chi giudica gli arbitri. Io questo non lo posso sapere, non mi va di condannare a priori. Certo è che se venisse provato il problema, se venisse provato il tentativo di imbroglio, non importa se è piccolo o grande, che senso ha sospendere? Cioè, lo devi cacciare. È uno che non può giudicare gli altri, uno che tenta di imbrogliare gli altri.
Direttore, domanda che ci arriva: fronte capitale, farà meglio Sarri con la Lazio, Mourinho con la Roma? E se è curioso, questa gliela faccio io, direttore, di vedere oggi la prima Lazio di Sarri, anche se poi è sempre calcio d'estate, direttore, carichi di lavoro, seconde linee, ragazzi giovani, insomma, ci vorrà ancora per vedere le squadre a velocità di regime, a velocità di crociera.
No, queste partite non contano assolutamente niente, ma nessuna di queste partite conta qualcosa. Cioè, io resto stupito perché vedo che siamo tutti costretti a trarre delle conclusioni assolutamente incongrue, per cui queste sono partite soprattutto per uno come Sarri che servono per mettere a fuoco i movimenti, siccome Sarri gioca con molti movimenti. Questo serve per vedere il piccolo fastidio che danno gli avversari di oggi, di questi tempi, ai movimenti previsti, ma niente di più. Qui bisogna soprattutto stare attenti a non farsi male.
Direttore, come al solito è stato un piacere, le auguriamo buon weekend, alla settimana prossima che avremo anche la conferenza di Allegri e siamo tutti curiosi di capire che argomenti ci darà. Arrivederci direttore, buon weekend.
Ciao.
Intanto Cinzia, non so se stai vedendo questa cosa simpatica che stanno facendo durante non la cerimonia, ma insomma, tutto il cerimoniale, queste figure che praticamente stanno facendo la rappresentazione dei vari simbolini delle discipline. Molto divertente,
sì,
molto giapponese, molto
sì,
divertente.
Prima c'era la scherma, vero? Adesso c'è il ciclismo. Ah, mountain bike addirittura.
Sì, perché ecco, insomma, c'è ciclismo, mountain bike, BMX, c'è un sottobosco anche di sport. Tra le discipline sportive più interessanti che debuttano quest'anno c'è la break dance, signori, che ed è diventata disciplina olimpica. Molti storcono il naso, ne abbiamo parlato, ne parleremo. Sono discipline un po' borderline.
A me piace, a me piace.
Ma che fa, però, che il sì, piacere o non piacere,
disciplina olimpica.
Non è fuori di dubbio, è anche divertente da vedere. Dobbiamo capire, c'è anche lo skateboard, ad esempio. Dove è il confine tra disciplina olimpica o disciplina non olimpica? Ne parliamo tra poco. Dagli sport più assurdi alle Olimpiadi su TMV Radio.